Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati a Non Esperti di Calcio, Checco
e Leo.
E quest'anno ogni venerdì ci troverete dalle 18 qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di calcio, amici
siamo
miei.
Siamo tornati, amici nostri, siamo tornati come la radio, come tutti i programmi della radio che vi invitiamo ovviamente a seguire. E niente, è tornato il calcio vero, soprattutto in quel di Roma. Ah, scusate, questa...
Vabbè, io me ne vado.
Era già per aizzare Leone, che vediamo quanto resiste, perché questa prima giornata, insomma, giornata introduttiva di questa stagione, insomma, alternativa di sicuro per i periodi, perché la faremo a novembre, a metà novembre praticamente. La fortuna vuole che ricomincia, insomma, la programmazione della radio proprio nel periodo in cui c'è la pausa nazionale, quindi faremo, diciamo così, un grande girone, un grande ripassone anche dei movimenti delle varie squadre, come sono mosse, come sono cambiate, della Serie A. Poi, andando avanti, ovviamente, magari nella puntata di settimana prossima parleremo anche di diverse situazioni europee molto interessanti. C'è un nuovo sceriffo in giro per l'Europa, si chiama Gyökeres, un nuovo Haaland, insomma. Poi ne parleremo, un nuovo City, un pallone d'oro, insomma, tantissime cose che poi toccheremo durante l'anno senza magari arrivarci direttamente. Come detto prima, appunto, Leo, se sei d'accordo, dai, inizierei facendo, appunto, prendendo squadre casualmente dalla classifica, dalla pazza classifica che noi abbiamo qua davanti, e magari parliamo di ogni squadra. C'è una squadra dalla quale vuoi iniziare? Spero per te non la Roma, perché sennò
no, la Roma, diciamo,
ce la teniamo per dopo, per quindi dopo, rimanete senso. Fino alla fine, ovviamente. E Leo, dimmi tu una squadra che vedi qua, che magari ti interessa, che dici vorrei iniziare a parlare di questa, anche, diciamo, perché ci sono molte sorprese, no?
Ci sono delle sorprese. Io vorrei partire dalla bassa classifica, quindi ci togliamo subito squadre, magari non ce ne vogliano i tifosi delle squadre in bassa classifica, meno importanti, fra virgolette. Vorrei parlare della situazione del Genoa di Gilardino.
Il Genoa di Gilardino.
Perché,
dici, Leo?
Perché il Genoa di Gilardino è stato veramente completamente smembrato, no? È riuscito a vendere veramente i suoi pezzi pregiati, Retegui, Gudmundsson e credo anche il portiere Martinez, che sì, ufficialmente sì, poi è andato all'Inter.
Secondo l'Inter.
E devo dire che questa situazione mi dispiace, perché io consideravo Gilardino, considero tuttora Gilardino un ottimo allenatore, e si è ritrovato in una situazione secondo me abbastanza clamorosa. E qua si può collegare poi in qualche modo con la Roma, ne parleremo dopo, parlando appunto della società, perché anche in questo caso ti fa capire come una società comunque importantissima storicamente come il Genoa, perché chiaramente non stiamo parlando della Juve, l'Inter e Milan, ma una squadra storicamente importante, comunque non abbia, come dire, colto alcuni segnali. Come si può smembrare la squadra dei tre giocatori? Attenzione, li puoi anche vendere questi giocatori, perché chiaramente è difficile tenere Retegui, Gudmundsson, eccetera. Ma la squadra poi non è stata ricostruita totalmente. Questo secondo me è un peccato, perché, ripeto, ho visto lo scorso anno un grandissimo lavoro.
Poi gran stagione, ricordiamo, stagione scorsa, tra l'altro la prima in Serie A dopo che era scesa in Serie B ormai due stagioni fa, quindi...
Assolutamente, e inoltre si è rotto anche Malinowski, che si è fatto un infortunio terribile, quindi ha perso veramente tutti i giocatori. E comunque Gilardino rimane, cioè per adesso rimane, barcolla ma non molla, è una situazione veramente drammatica il Genoa. E credo addirittura che la società, che a proposito di questioni societarie, rischia il fallimento addirittura. Cioè una società, non si sa, credo che sia, adesso non mi ricordo bene chi sono, però...
Posso dire?
Puoi dire.
Da chi sono, chi non sono, o chi saranno e sì, chi non saranno. Vai. Genoa, se mi permetti il termine un po' avanguardistico, un po' veroniano, ricorda il Verona dell'anno scorso, squadra sì, che appunto poi sulla soglia appunto del fallimento, ha venduto tutti, ha smembrato tutti. L'anno scorso Barone fece un miracolo, Barone che adesso tra l'altro non è l'allenatore della Lazio, che magari
Barone che Barone è detto un altro, cioè, Barone magari così la Lazio potrebbero risentire un attimo,
la Lazio che sta volando, magari ne parliamo proprio tra pochissimo.
Ok,
e riprendo a quello che hai detto te, è vero, squadra smembrata, per carità, alla fine ci ha anche fatto molti soldi, perché con Gudmundsson mi sembra si parlava di 30-40 milioni, Retegui sui 20-30, insomma non cessioni proprio da niente, potremmo dire così, però sì, situazione un po' così. Al momento si trova quart'ultima in classifica a 10 punti, come il Cagliari tra l'altro. E che dire di questo Genoa? Probabilmente abbiamo già detto tutto, vedremo come seguirà la stagione. Certo, i segnali sono incoraggianti, 10 punti in 12 partite, l'anno scorso fece soprattutto una grandissima prima parte di campionato, e adesso diciamo così sta perdendo, e vedremo anche la situazione finanziaria come andrà dal punto di vista proprio della società. L'abbiamo citata, parliamo subito invece di una big, parliamo della Lazio, al momento quinta in classifica, però a pari punti con la seconda, con la terza, con la quarta, a un punto dalla prima, più uno sulla Juve che invece è sesta, tra l'altro prima situazione della storia in cui dei tre punti, ma non solo, anche dei due punti, in cui ci sono sei squadre racchiuse in due punti, insomma è straordinario diciamo questo dato, se lo vogliamo analizzare. Lazio appunto 25 punti in 12 partite, una Lazio che se tu diciamo dimmi cosa ne pensi di questo termine, fa paura, perché anche in Europa per adesso percorso netto, 4 vittorie su 4 in Europa League, sta giocando bene, fa tantissimi gol e soprattutto è veramente solida, è già affrontato il big match, eppure è lì, resta, e veramente chi se lo sarebbe aspettato dopo la stagione fallimentare l'anno scorso, vuol dire insomma un settimo posto mi sembra, se non ricordo male, un sesto posto, arrivato un po' per rotto la cuffia, ma dopo una stagione rispetto al secondo posto di due stagioni fa, abbastanza fallimentare.
Beh, tu mi hai chiesto chi se lo aspettava, nessuno probabilmente, tranne Claudio Lotito, che per l'ennesima volta vince una battaglia importante, perché dopo un'estate comunque di difficoltà, la gente che per i tifosi della Lazio per l'ennesima volta lo contestavano, lo insultavano in tutte le maniere, dopo, attenzione, perché la Lazio dopo l'esonero Sarri prende Tudor, Lotito fa una scelta importante, perché in quel momento uno dice cavolo, che Tudor, la Lazio è un allenatore di un certo spessore, non lo accontenta, e dove va Lotito? Va a prendere Baroni, che è una scommessa, che ha allenato Lecce e Verona, e la vince, perché Lotito comunque al di là di tutto sa fare calcio, percepisce alcune cose, poi si addormenterà in Senato, sarà un personaggio veramente abbastanza assurdo, tutto quello che vogliamo, non lo vorrei mai come presidente, ma Lotito sa fare calcio. E da questo punto di vista la scelta di Baroni ha pagato. La Lazio credo viene da 9 o 10 vittorie nelle ultime 12, sono dei numeri assurdi.
Sì, numeri che infatti la proiettano dove adesso, seconda in campionato a meno 1 dal Napoli. E la Lazio, come hai detto te, esattamente sullo titolo tanto contestato, che poi in realtà contestato sempre dai propri tifosi, no?
Sì,
per cessioni un po' così, mi viene in mente quella di Milinkovic-Savic. Questa tra l'altro è la prima stagione senza... insomma un capitano che ormai si può dire storico per record di gol e quello che ha fatto proprio in questa società, insomma Immobile non c'è più, sì, è andato al Besiktas, insomma che sta facendo bene anche là, la 10 a Zaccagni, la fascia di capitano a Zaccagni, insomma proprio non so, l'impressione penso di tutti era quella di una nuova Lazio, diciamo così, come si direbbe in America in termini cestistici, quando in NBA una squadra ovviamente manda via tutte le sue star, potremmo dire così, fa un rebuild, no, proprio tenta di rinascere piano piano, magari da qualche piccola certezza anche scommessa, una scommessa come detto te, quella di Baroni, che per adesso sta vincendo, una Lazio che non solo vince ma convince, gioca bene, esprime un bel calcio, e poi come detto, oltre a prendere non troppi gol, ne fa tantissimi, veramente in Europa League straordinaria, 4 su 4, ma penso abbia preso tipo, adesso i dati precisi non li so, ma insomma si parla di 5 gol presi e penso almeno 15 fatti, insomma dati paurosi. Infatti tra l'altro nel gruppone, poi questa è un'altra novità di cui parleremo, della Champions, come in questo caso invece l'Europa League, nel gruppone di tutte e 36 squadre è prima, cioè è straordinario, dove in Europa League dove ci sono anche squadre, vedi lo United, insomma ci sono tante squadre. Che dire, una Lazio straordinaria.
Fatto poi un mercato, concludo sulla Lazio, un mercato di un certo spessore e intelligenza. Cioè, ragazzi, io veramente impazzisco da tifoso della Rosico, lo ammetto. Vedete, Nuno Tavares pagato 4 milioni che gioca nella Lazio.
Porco cazzo.
Ragazzi, Nuno Tavares oggi è il terzino più forte che c'è in Italia. Anche...
è uno dei terzini più forti in anche... Europa. Cioè, ecco, pure a proposito
8, di... 10 assi, 12, dei numeri, 10 assist, 12, dei numeri straordinari.
cioè veramente più assist di, penso, Teo Cambiaso e Di Marco Uniti, che capito, sono di norma, diciamo, tre signori giocatori. Poi uno in particolare di questa stagione sta uscendo ancora di più, ed è quello poi, col 27 sulle spalle, ne parliamo dopo.
E però poi ha avuto la forza, Lotito, la sua Fabiani, che è il direttore sportivo, di, come dire, mandare via i giocatori, cosa che non fa la Roma, per così ci colleghiamo alle due romane, cosa che non fa la Roma, cioè quello di togliere, mandare a casa un po' le mele marce, cioè quelli che a un certo punto non, era chiaro che non potevano dare più niente. Immobile, lo stesso Luis Alberto, che era verso,
esatto,
aver avuto il coraggio di vendere Milinkovic, ragazzi, Milinkovic che in Italia faceva la differenza, è andato una rabbia con quello dito, è riuscito a vincere anche quella battaglia là. E no, oltre Nuno Tavares, poi prende giocatori di gamba, di A, Castellanos, che è forte. La Lazio è una squadra moderna, gioca bene perché c'ha gamba, è moderna, e c'è un allenatore che li fa divertire, che comunque si è ritrovato in una situazione complicata, perché alleni il Lecce e il Verona, ma la Lazio è un'altra cosa, differente dalla Roma sempre, perché comunque io ho questa sensazione che nella Lazio alcune dinamiche che accadono nella Roma non ci sono, e quindi vivono serenamente alcune cose. E quindi la Lazio, ti posso dire, la sparo grossa. Per me la Lazio, non dico che lotterà per lo scudetto, ma secondo me può arrivare seriamente nelle prime quattro. Ma seriamente, non sto scherzando, cioè, secondo me,
beh, può arrivare, grosse
possibilità. Il Milan è fuori, presa, quindi non lo so, vedo. Vabbè, no, c'è pure l'Atalanta. Scusami.
Vabbè, vediamo, però, come detto te, può arrivare, insomma, perché poi, soprattutto col campionato di quest'anno, è vero che, per esempio, mi viene adesso in mente post pausa per le nazionali, Leo, ci sono squadre, vedi la Juve, vedi l'Inter, vedi anche l'Atalanta, che in Champions League dovranno lottare per arrivare tra le prime 8, ed è difficilissimo, tra le altre 16 ed è difficilissimo anche quello, quindi ci saranno anche, diciamo così, da equilibrare forze. Invece la Lazio, come detto, per adesso 12 punti su 12 in Europa League, numeri straordinari, e che ti possono anche far, per dire, affrontare magari, adesso non so sinceramente i prossimi incontri europei della Lazio, però magari alcune sfide anche con più serenità, no? In maniera un pochino più tranquilla, e anche dosando le energie magari in vista dei big match. Ci sono squadre, mi viene in mente la Juve, anche lo stesso Inter, che insomma non lo potranno proprio fare questo, anche l'Atalanta, insomma, quindi poi vedremo. E Lazio, che l'ultima giornata si è imposta per 1-0 a Cagliari, insomma, a Cagliari, scusate, in Brianza contro Monza. E allora parliamo proprio del Monza, Leo, magari inizio io.
Vai.
Un Monza che è l'antitesi del progetto, diciamo, che Berlusconi, quando ancora era in vita, aveva in mente. 2 anni in cui sei arrivato per la prima volta in Serie A, prima stagione avevi iniziato in maniera catastrofica, quasi come questa. Vediamo se ci sarà un nuovo Palladino, passami il termine, si parla di esonero, ma vediamo. E che dire, prima stagione benissimo, dopo un inizio difficilissimo l'anno scorso, una stagione modesta e da noi giudicata anche in maniera un po' negativa, perché ci si aspettava quello step up, no? Quel passetto in più dopo una prima stagione.
Posso
ottima.
Posso chiedere una cosa? Puoi parlare in italiano?
Step up.
Perché qui tutto bene.
No, perché diciamo, insomma, una società, sappiamo, ricchissima, che veramente si può permettere, ovviamente sempre nei limiti del fair play finanziario, anche se poi in Europa abbiamo visto che così non è. Che insomma ci aspettavo qualcosa in più, quel qualcosa in più non è arrivato, anche il mercato un pochino deludente. È una squadra che infatti sta deludendo, penultima, 8 punti in 12 partite, insomma 10 gol fatti, 15 subiti, numeri che spaventano al Monza. Sono passate 12 giornate, che non sono tante, non sono neanche poche, comunque è già ampiamente più di un quarto del campionato. Insomma, un Monza che delude proprio in tutto e per tutto, e che, ripeto, sembra veramente un'altra squadra rispetto a quell'anno scorso, anche se molti giocatori, la maggior parte poi sono quelli.
Sì, i giocatori più o meno sono quelli, la differenza sostanziale la fa l'allenatore. Nesta, oggettivamente, secondo me non è pronto per allenare in Serie A, mi dà la sensazione di essere come Pippo Inzaghi, un ottimo allenatore per la B, ma in Italia soffrono parecchio il salto. Infatti credo il Monza abbia vinto una partita su 12, è un mistero come Nesta stia ancora lì. Si era ripreso leggermente da Monza Roma in poi, ma manca a farla apposta,
figuriamoci,
quindi a Monza Roma in poi si era ripreso.
Però dalla Roma si riprendono tutti,
da Roma
tutti, cosa
se andiamo io e te si riprendiamo pure io e te. E quindi credo che il problema Monza principalmente sia stato questo, vedremo se cambieranno allenatore. Anche il Monza, a proposito di società, mi sembra stiano in vendita. Galiani è colui che la sta gestendo, anche dopo soprattutto dopo la morte di Berlusconi. E però credo che alla fine si salveranno, perché io vedo squadre, insomma, più scarse del Monza. Quindi credo che alla fine si salveranno. Io direi che passiamo a un'altra squadra.
Sì.
Potremmo parlare, a proposito di squadre, secondo me, interessanti, che però fanno fatica, giocano bene, fanno fatica. vorrei parlare del Parma di Pecchia, perché no, secondo me è una bella squadra. Tu come vedi il Parma? Che idea ti sei fatto di questi primi mesi di Pecchia col Parma? È una squadra secondo te che si può salvare, vedi? Perché comunque, se quello, l'idea mi sono fatto io di una squadra che gioca molto bene, però come lo stesso Frosinone lo scorso anno, poi fanno fatica a vincere, quindi non so tu che idea ti sei fatto.
Che te odio, un po' perché mi hai anticipato, vabbè, perché volevo dire la stessa cosa. Eccoci. Parma, no, veramente frosinoniano, a proposito dei termini un po' così, diciamo, un po' modellati. No, però mi hai proprio anticipato, volevo dire la stessa cosa, un Parma che gioca veramente bene, una squadra con l'età media penso più bassa, tra le più basse della Serie A. A tanti, veramente, segniamoci dei nomi, quali Bernabé, che secondo me è un centrocampista veramente interessante. C'è Dennis Mann, che è un esterno molto interessante. C'è Bonny, che è veramente, comunque, numeri importanti. E per me non solo al fantacalcio,
ecco,
ma anche,
lo sapevo,
ma anche in campionato, però in effetti segna veramente tanto. Ma in generale è una squadra del Prato, anche, che insomma è un giocatore di esperienza. Però al di là del segnale, io so bene, allo Stadium, comunque sia, gioca bene. Ecco, a proposito, vedendo il Parma in prima persona, mi sono dovuto beccare 2-2 in casa. La squadra soprattutto che gioca a viso aperto, con la propria mentalità, e lo fa molto bene. Una squadra che non mi aspettavo, una squadra molto giovane, ripeto, che però esprime un gioco, ha un'identità. Pecchia secondo me sta facendo un ottimo lavoro, gestisce anche altri giovani, li fa girare. E secondo me è una squadra che non deve fare ovviamente errore il Frosinone, ma secondo me il Frosinone l'anno scorso veramente è stata una situazione un po' un unicum, perché insomma era salva praticamente da marzo, poi ha deciso di suicidarsi, non vince mai più. Però insomma, che dire, una squadra molto interessante che secondo me,
si salverà,
ma ti dico di più, farà molto bene. E con questo campionato, con molte squadre che, al momento stanno arrancando, perché no magari anche tra le prime 10?
Sì, secondo me il Parma può arrivarci nelle prime 10, però posso dire
non
una
è
cosa,
facile.
Non è facile, mi aspettavo qualcosina di più, perché era partito molto bene, dei risultati importanti, pareggia con la Fiorentina, batte il Milan di Fonseca.
Però diciamo che, scusa Leo,
sì,
era anche la Fiorentina di inizio anno e magari è proprio la prossima squadra che affrontiamo, era il Milan di quest'anno in generale, però insomma comunque sia l'inizio, diciamo, io lo chiamo sempre un pochino... Augusto traditore, in senso Agosto traditore, perché comunque sia, insomma, ad agosto ci sono squadre che performano. Insomma, il Torino fino a metà settembre sembrava la reincarnazione del Torino che vinse 7 scudetti di fila, poi mo, infatti sta 11esima. Però per dire, secondo me comunque sta facendo bene, no? Però perché ti aspettavi di più?
No, mi aspettavo di più proprio per l'inizio di stagione. Vedo ancora una squadra, ma probabilmente il problema è mio, che dà poche certezze. Pecchia secondo me è un ottimo allenatore, soprattutto in Serie B ha sempre lavorato molto bene, quindi in realtà non mi sorprende. Però non lo so, mi aspettavo qualcosina di più proprio per quell'inizio di stagione così importante, perché io all'inizio non mi aspettavo il Parma potesse fare così. Quindi però
c'è... manco loro, cioè,
no, neanche loro.
Secondo
forse.
Me, sai che il Parma aveva pressione perché ha dominato la Serie B l'anno scorso.
Sì.
Aveva tanti giocatori, appunto Bernabé, ma che se ne parlava già da un anno. Cioè, io mi ricordo Bernabé quando il Parma è arrivato in Serie A, c'erano già molte testate giornalistiche, ma anche insomma influencer calcistici vari, che ne parlavano come un grandissimo giocatore, insomma di una squadra organizzata. E difatti lo è, perché comunque è salita dalla Serie B. Non faceva Serie A comunque ormai da almeno 3-4 anni, con una squadra anche qui, ripeto, giovanissima, con qualche ovviamente punta d'esperienza. Però comunque sia, secondo me sta facendo bene. Vedremo, perché comunque la Serie A è un'altra cosa, ci sono momenti sì, momenti no. Ultimamente il Parma è un pochino a rilento, però qualche risultato buono, come per dire, recentemente appunto 2-3 giorni fa, comunque un pareggio con la Juve allo Stadium.
Ah, pure no, no, effettivamente sono io che sono
con una grande prestazione, no?
L'ho dimenticato, sì sì.
L'ho citata prima, una Fiorentina, parliamo di lei,
sì,
che inizio anno ottimo. Sembrava persa, sembrava così, e possiamo dire una Fiorentina che invece molto, cioè secondo me ricalchiamo molto le parole che abbiamo detto prima, che abbiamo espresso prima sulla Lazio, no?
Sì,
cambio
sì,
panchina,
sì.
Arriva Palladino dal Monza, a proposito, e a quanto pare anche lui faceva la differenza al Monza, e non che ci fossero dubbi, però di sicuro il fatto che stia facendo così bene anche con la Fiorentina è un indizio in più, è già due indizi, insomma, quasi una prova la fanno. Per il Monza, Poracci, Brianzoli, che dire, Fiorentina dopo un inizio complicato in cui non si riusciva a giocare, in cui non si faceva gol, nulla, veramente anche qua, stessi punti alla Lazio, percorso quasi netto, ha battuto già il Big, ha battuto già il Milan, sta facendo benissimo. E posso dire, rammarico, qua non ce l'hai da romanista, ce l'ho io da juventino, perché... Ma insomma, non avevo molti dubbi. Un Moise Kean così, in una squadra che gioca così bene, ha già 10 gol in stagione in 15 partite totali tra conference, in cui comunque la Fiorentina sta facendo bene, e campionato in cui sta facendo benissimo, probabilmente sopra le aspettative.
Sì, sopra.
Però comunque anche qua, scusa, se poi finisco, giocatori che... lo stesso Adli che veniva dal Milan, qui va veramente il mediano, tutte le partite, sta giocando benissimo. Ken, l'ho detto, Colpani magari ancora deve un pochino dare quello sprint. C'è Gosens che era arrivato, fatto benissimo, adesso un pochino meno, però comunque da equilibrio e da esperienza, perché comunque è un giocatore che ha giocato all'Inter, anche se è fatta la finale Champions, un giocatore che ha giocato tanti anni all'Atalanta, che in una squadra così, che comunque ha trovato secondo me un'amalgama, veramente una Fiorentina per adesso spaziale, Palladino, tanta roba, un club, c'è da dire che anche qua la dirigenza, che non è stata mai tanto capita, questa nuova dirigenza americana, no, come direbbe il presidente, però tanta roba questa Fiorentina.
Tanta roba, parto da Ken, perché tu giustamente l'hai citato prima, per questo inizio di stagione eccezionale. Secondo me Ken, come altri giocatori nella Fiorentina, dopo citerò, avevano bisogno di spazio, di giocare. Nel momento in cui tu ti trovi nella Juventus e hai davanti Vlahovic, che è uno degli attaccanti
Milik più...
Milik, Vlahovic, è molto complicato. Io penso che chiunque, cioè chi vede parecchio ma anche poco calcio, se ne sarà accorto che Ken è un giocatore potenzialmente importante nel giro della nazionale. Credo che anche Allegri comunque lo stimasse, quindi secondo me è un giocatore importante. Adesso finalmente ha spazio, può giocare e sta facendo molto bene, ed è un attaccante che a me è sempre piaciuto. I problemi di Ken non sono mai stati, secondo me, relativi alla tecnica, alla tattica, ma sempre comportamentali. Finalmente, esatto, in questo momento storico è riuscito a mettersi alle spalle questi problemi e sta giocando bene in una Fiorentina che funziona. Poi c'è anche da dire,
no, non ho più ragazzino,
che secondo me nelle poche partite in cui ha giocato la Juventus, comunque Ken dava la sensazione di essere un calciatore che...
Ma il brio l'ha sempre dato. Io ricordo, esatto, quando tempi andati, Milan, Juve Milan del 2000, mi sembra, è 17-18, l'anno di Ronaldo. Lui entrò, segnò, e mi sembra ci fu Caressa che tirò una delle sue perle in telecronaca, e disse appunto: questo ragazzo ha l'argento vivo addosso. Ed è vero, scusate, era 2017, che era la stagione prima in cui la Juve fece la finale di Champions, poi persa contro il Real Madrid, e ai tempi ci aveva appunto 17 anni. Adesso comunque non è più un ragazzino, ormai è un uomo, insomma, anche calcisticamente parlando. Ecco, la sua fortuna è che ha 24 anni, ma lui già prossima 25, nel 2025, è comunque un giocatore che ha tantissima esperienza. Ha giocato al Paris Saint-Germain facendo tantissimi gol, ha giocato anche all'Everton, quindi anche la Premier League l'ha masticata, sta alla Juve, è tornata alla Juve, e adesso secondo me in una dimensione di sicuro inferiore, perché insomma la Fiorentina rispetto alle squadre citate per adesso, forse con l'Everton, insomma stiamo lì, è di un livello probabilmente inferiore storicamente sicuramente, ma in questo momento, in un processo che ha avuto la Fiorentina con questo nuovo allenatore, dove adesso le cose sembrano funzionare, fa paura, e veramente la Fiorentina vola a suon di gol di Moise Kean. Non so se vuole aggiungere qualcosa.
Sì, sì, sulla Fiorentina, perché ho parlato di Kean. Hanno fatto, secondo me hanno scelto un allenatore per prima cosa decisamente più, secondo me, più bravo di italiano, che io non stimo minimamente, nonostante gli riconosco comunque un buonissimo lavoro soprattutto nelle coppe, dove comunque è riuscito a ottenere tre finali consecutive. Però tatticamente mi piace più Palladino, perché la Fiorentina quest'anno finalmente ha trovato equilibrio. Le squadre Palladino, anche il Monza, non prendevano mai tanti gol, non prendono tanti gol perché lui è un allenatore che secondo me riesce a coniugare benissimo un certo tipo di calcio, che gli esperti ci diranno offensivo, moderno, con un calcio anche un po' più, come dire, attendista, cioè Palladino se sa difendere e sa attaccare. Poi è riuscito, questo è stato bravo, a valorizzare dei calciatori, lo diciamo prima di Ken, che in altri lidi non riuscivano a esprimersi. Bove sta facendo benissimo, fa giocare esterno alto Bove, gli dà equilibrio, capito? Quindi ha avuto anche delle idee tattiche interessanti, lo Cataldi. Stesso Cataldi, Adli, Cioè, Fiorentina comunque quest'anno ha fatto anche un mercato importante. Poi ha preso De Gea, che importa.
Mamma mia.
Le sembrava bollito, invece bollito
come
non
ha fatto quello, scusate, sta fermo due anni.
Ieri lo chiedemo l'arpelato Ten Hag, che infatti hanno dovuto mandare via per la disperazione.
Che finaccia, davvero. Gli hanno fatto cascare i capelli anche agli altri.
Soprattutto là gioca Onana, quindi questo ti fa capire insomma il livello. Quindi no, la Fiorentina secondo me il progetto tecnico è importante, commisso rispetto ad altri americani connazionali che giocano, che gestiscono altre squadre, non voglio fare nomi, ne parleremo dopo. Mettono gente di calcio, Pradè, Burdisso, perché sai, nelle società di calcio, guarda un po', Francesco, si mettono dirigenti che sanno di calcio, non che volano gli, non che guidano gli aerei o si occupano di altre cose. Ma pensa un po' a te.
Sai chi sa di calcio? Tantissimo, sa di calcio, secondo me. Nella società allenatore, so che non ti piace, chi? Però hai citato prima, parliamo del Bologna.
Lo sapevo.
Bologna, bisogna parlarne, sì, però, parliamo, perché il Bologna è stata la grande sorpresa l'anno scorso.
Assolutamente.
La squadra rivelazione, la squadra che quest'anno sta giocando la Champions League. Tra l'altro, io a proposito di Champions, Bologna, adesso ne parliamo bene della stagione, fa una prestazione assurda contro il Liverpool lì in casa loro, prende due traverse. Ovviamente una prestazione clamorosa quella.
Eccezionale,
sì, c'è da dirlo. Che poi quella sta un po' una svolta, perché Bologna inizia malissimo il campionato, adesso è ripresa e zitta zitta il Bologna, con una partita in meno rispetto alle altre, si trova a 18 punti, 3 vittorie di fila.
Appunto, una sola sconfitta?
Bologna al momento una sola sconfitta.
Che tanta roba, per il
6 pareggi, 4 vittorie.
Perde mai il Bologna, esatto, questa è la verità.
4 vittorie, di cui le ultime 3 tutte di fila. Ha ritrovato una forma e adesso è a pari punti col Milan, tra l'altro con cui dovrà recuperare appunto la giornata. Esatto. Bologna nuovo, appunto sotto italiano, secondo me una grandissima dirigenza che sa appunto di calcio, ha venduto perché Zirze se n'è andato, Calafiori se n'è andati, ma insomma ce lo aspettavamo, però mentalità insomma di reinvestire anche su quello che c'era l'anno scorso, magari puntandoci un po' di più. Ndoye ha tanto spazio, adesso si è infortunato, sarà fuori circa 3 settimane, non lo so perché lo ha il Fanta, invece sì, soltanto per quello ovviamente, però insomma in generale è un Bologna che però anche qua negli acquisti ha preso Dallinga, di cui si pensava fosse il gran colpo, invece sta facendo male, però per fortuna hanno preso un altro, si parla sempre di prima punta, Castro, che sta facendo benissimo con numeri,
Castro è un giocatore interessantissimo,
con numeri differenti indubbiamente, sì, sì. Però comunque sia è un Bologna che nonostante tutto nelle ultime appunto giornate, ripeto, probabilmente proprio dalla partita con Liverpool, mi sembra, in Champions purtroppo ha perso sia col Monaco, per sfortuna veramente negli ultimi minuti, con l'Aston Villa, però quella sfida abbastanza proibitiva, insomma. Per il resto in campionato, ripeto, 3 vittorie di fila, quella prima mi sembra fosse un pareggio, comunque un buonissimo Bologna che non si ripeterà, perché secondo me non si ripeterà, però insomma sta mantenendo un gradino alto e secondo me riuscire a qualificarsi per esempio una conference o rimanere, comunque orbitare tra il decimo e l'ottavo posto sarebbe una grandissima risposta, perché nelle ultime 3 stagioni, contando questa ovviamente, sarebbero diciamo la prima di Thiago Motta arrivano mi sembra noni ottavi. L'anno scorso quarti, quest'anno sarebbe un altro ottavo, decimo, sarebbe un'ottima risposta per un Bologna, per una società che finalmente diciamo sta diventando grande, sta, diciamo un po' l'Atalanta bis la chiamano, Leo. Ecco, sei d'accordo con questo paragone, passiamo il termine?
Beh sì, ci può, un paragone che ci può stare assolutamente.
Perché, anche perché insomma, in società a proposito c'è
Sartori, quindi, esatto. Cioè Gianni Sartori, quindi assolutamente il collegamento con l'Atalanta è assolutamente pertinente.
Il Sartori ne sa di calcio.
Sartori ne sa di calcio, perché comunque anche quest'anno riuscì a prendere giocatori interessanti. L'italiano comunque più con una coppa in più, cosa non aveva Diego Motta, ha fatto gli stessi punti.
Iraniano.
E comunque il Bologna iraniano, quel terrorista iraniano, ha perso solamente una partita. Questo vuol dire il Bologna comunque non perde mai, quindi è importante, è a pari punti come detto con il Milan, quindi è una squadra interessante. Io ripeto, continuo a dire che non è un allenatore che mi piace, però poi quando le cose vanno bene, sta andando bene, è legittimo, come dire, dare a Cesare quel che è di Cesare, o dare a iraniano quel che è di iraniano. E in Champions probabilmente non si qualificheranno nelle prime 24, perché, ma ci sta, perché la prima volta giocano la Champions, in esperienza, coppa complicatissima perché ci sono tutte squadre più forti.
Però c'è da dire che insomma, come hai detto te, tu hai detto in esperienza, invece ti dico è una grandissima esperienza.
Ah no, l'esperienza si hanno loro in esperienza, no, questo darebbe l'esperienza, assolutamente.
È un gioco di parole, sai.
Scusa, l'ho colto dopo questo,
esatto, io faccio giochi di parole.
Lo so, sei troppo intelligente per me.
Daniano.
Esatto, e
sono deficiente, scusate.
Io direi,
siamo tornati in tutto e per tutto.
Tu mi hai parlato del Bologna, io direi che possiamo parlare di un'altra società. Tu hai parlato dell'Atalanta. Possiamo parlare appunto dell'Atalanta.
Parliamo dell'Atalanta. Ci stiamo bruciando quelle a 25 punti, perché sono 5 squadre,
esatto.
Atalanta, di cui adesso parliamo, Fiorentina, Lazio, Inter, che riprenderemo tra un po', Atalanta, che dire, Atalanta anche qua, spaziale in senso, è riuscita dallo spazio d'inizio stagione, che fa una grandissima prestazione in Supercoppa Europea, dove un po' per sfortuna perde contro un Real che posso dire godo, che sta andando malissimo.
Ancelotti a rischio esonero, eh?
Godo.
Ci credi che
caccia Ancelotti? No, non lo faranno mai, perché c'hanno le palle, figuriamo.
Ma poi non
scusate.
Ha senso, secondo me, dai,
dico spaziale perché era veramente decollata dopo una prestazione clamorosa. Ricordo, sì, anche un Dani Carvalho che da Ruggeri, questa foto è andata in una città ignorantissima. Dani Carvalho mette una storia su Instagram dove mette la foto di Ruggeri, questa non scambia niente, e scrive crack, una cosa clamorosa. Io ho detto, questa è la stagione dell'Atalanta. Parto malissimo, partenza orribile, 4-0, perdendo a Milano contro l'Inter. Poi, così, con uno schiocco di dita, si riaccende il motore, o i dopanti, dipende.
No, mi questo mi dissocio. Io
Palomino no, perché stavo
Palomino
beccato.
Quella è una cosa
ovviamente
così vera.
Cazzate a parte, che dire, un'Atalanta che però fa paura anche qua. 8 vittorie, un pareggio, 3 sconfitte, questo c'è da dirlo, tra le prime 7, compreso il Milan, se vogliamo mettere il Bologna, tra le prime 8 è quella che perde di più, insieme appunto al Milan e alla Lazio. Però che dire, veramente spaziali, c'hanno lì davanti un attacco che fa paura. Lukman Retegui, uno degli attacchi a parte più prolifici della Serie A, e ricordiamo, Retegui non doveva stare là, Retegui è stato preso perché si è rotto Scamacca al crociato proprio poco prima della Supercoppa Europea. E pensa un po', l'anno scorso Scamacca ha fatto, penso, tra i 15 e i 20 gol, adesso ricordo la cifra precisa. Retegui, vorrei soltanto segnalare che in 12 partite di campionato è già 11 gol in campionato. Numeri alla Higuain di quando ne fece 36, numeri alla Immobile di quando ne fece 36, numeri di un attaccante italiano della nazionale che insomma insieme a Ken ci fanno volare. Io vorrei dire a Spalletti, falli giocare tutti e due, che insomma per la legge dei grandi numeri uno dei due farà gol. Però che dire, Atalanta straordinaria in tutto e per tutto, il solito organismo organizzatissimo.
Sono da scudetto, secondo te?
Assolutamente sì, importante. Quest'anno sono da scudetto. In Champions
perché
anche
lo dicevamo stanno... pure l'anno scorso, eh? E gli anni prima.
Per me quest'anno però hanno una maturità in più. Hanno una maturità in più, proprio dall'esperienza, perché l'Atalanta è vero che è forte,
sì,
ma è forte da 4-5 anni. Adesso, anche insomma per alcuni giocatori che stanno lì da tanto, per un allenatore che ormai insomma le ha viste tutte, anche ha fatto tanta Champions, in Champions sta facendo benissimo, insomma per noi l'Atalanta che quest'anno veramente ci può credere in un campionato in cui, io lo dico, al momento secondo me non c'è una dea, e chi lo sa che non possa essere proprio la dea.
Eccoci
a
qua.
Vincere il campionato. Bello il gioco pure qua.
Anche qua gioco imbarazzante.
Però, boh, Leo, tu che dici? Secondo te può essere l'anno in generale che pensi di un inizio di stagione che, ripeto, a parte i nei iniziali, veramente al momento quasi infallibili. Cioè, anche qua, poi scusa, l'unica cosa che cito, come al solito, prendo tanti gol perché ne prendono 15. Eppure qui, insomma, bisogna arrivare all'Udinese nono per trovare una squadra che prende più gol. Però ne fa 31. Cioè, quelli di media finisce sempre 2-1 per l'Atalanta. E infatti, certo, ne ha vinte 8 su 12.
Sì, l'Atalanta può benissimo prendere 2 gol a partita, tanto ne fa 3-4.
Esatto.
No, io penso sì. Sulla questione Atalanta scudetto ti dico che può essere il loro anno, almeno per lottare seriamente, perché poi ogni anno noi dicevamo l'anno dell'Atalanta e se la gioia dello spoiler, non l'hanno mai fatto, non ce l'hanno mai fatta, perché comunque hanno sempre poi puntato anche magari alle coppe, alla Champions, l'anno scorso
ha pagato,
hanno vinto l'Europa League, quindi ci sta. Però quest'anno con non ci sono squadre che danno la sensazione di essere tanto più forte delle altre.
Bravo.
La stessa Inter, poi ne parleremo dopo, non è l'Inter dello scorso anno. Il Napoli di Conte, sì, non ha le coppe, però abbiamo visto, ne ha presi 3 dall'Atalanta. Il Milan c'ha 7 punti in meno, la Roma è fuori dai giochi, c'è la Lazio di Bar. Quindi può essere un anno veramente...
Perché la Roma
con una
Serie A?
Purtroppo questo. Okay. Può essere l'anno dell'Atalanta, perché in una stagione piena di incertezze, una classifica molto corta, l'Atalanta si può candidare tranquillamente per la lotta allo scudetto. E ricordiamoci, l'Atalanta ha 2 giocatori fuori fondamentali, Scalvini e Scamacca.
Esatto,
nel momento in cui torneranno anche questi due ragazzi, con Retegui che fa 2 gol a partita, l'Atalanta a un certo punto non saprà più chi mettere. Ed è insomma importante questa cosa, una cosa positiva. Quindi veramente io ho la sensazione che
può essere l'anno.
Loro l'Atalanta parte sempre male, ogni stagione parte male, perché il lavoro di Gasperini è improntato sempre verso, come dire, ok, noi possiamo partire male, ma a un certo punto stacchiamo gli altri perché andiamo a razzo.
Sono maratoneti,
esattamente, bravissimo, il paragone è giustissimo, incredibilmente hai detto una cosa giusta.
L'ho fatto.
E soprattutto Gasperini, che sembrava dopo l'Europa League potersene andare, invece sta lì e veramente diventerà il Ferguson de Bergamo alta, cioè de Bergamo basta pure, quindi
non... De Bergamo.
Perché è così, guarda, il decimo anno questo è stato,
penso il decimo, ma no, soprattutto no. Ripeto, io vorrei vedere,
non se ne va poi.
Una volta su Sky o su Dazon avevano fatto, ovviamente che non ci pagano, ci volessero pagare, grazie. Esatto. Ricordo che c'era tipo un paragone tra la prima Atalanta di Gasperini e l'ultima, cioè tipo,
pensa se l'avessero esonerato in quella partita, sì, lì non sarebbe nata Atalanta ed era meglio per tutti,
era meglio per tutti. E come si dice a Roma, invece mo so cazzi
nostri
e vedremo se saranno cazzi per tutta Italia, appunto, sì. Io farei un filotto mo di tre squadre che stanno
facendo
che in realtà sono tra il 9 e l'11 posto, però in realtà con destini completamente, insomma, dal punto di vista di narrazione, quello che faremo, diversi. Torino 11, Empoli 10, Udinese 9. Perché ne parlo a tre, tutte e tre? Perché veramente due si possono accumulare, una no. Io dico Empoli Udinese pazzesche, stanno facendo un ottimo campionato e soprattutto in un campionato, come detto te, così, diciamo, dove i risultati non sono mai sicuri, invece stanno innanzitutto mettendo in difficoltà tutte, perché pure Udinese ha messo in difficoltà Big e l'Empoli anche. L'Empoli, ricordiamo, ha iniziato tipo le prime 8 partite, non ha mai perso, che era l'unica insieme alla Juve, dopo le 8 partite non ha mai perso. E poi ovviamente ha iniziato pure lei, perché appunto è l'Empoli, però anche qua 3 sconfitte solo, 3 vittorie, 6 pareggi. Poi c'è l'Udinese che perde di più, 6 sconfitte, però ne ha vinte 5. E poi c'è il Torino, di cui voglio parlare tra un pochino, perché Udinese e Empoli concentriamoci un attimo su queste due, poi tu continui, magari ci introduci il Torino. Due squadre che l'anno scorso non si sa come sono rimaste in Serie A, però quest'anno, proprio in un campionato così, anche dove le hanno promosse bene ma non benissimo, stanno invece facendo vedere del noi ci stiamo ormai da tanto in Serie A. Vogliamo far capire che l'esperienza conta, perché comunque molti giocatori sono quelli. L'Udinese, però, ha cambiato anche un po', però insomma è il tornado dell'Olofeo che sta facendo la differenza, un coglio molto interessante in porta. Insomma, due squadre veramente interessanti che stanno facendo benissimo, e anche qua, perché non puntare forse per una stagione finalmente a una salvezza tranquilla, no?
Sì, sì, io credo che l'Empoli e l'Udinese si salveranno tranquillamente. Parto dall'Udinese, che comunque negli ultimi anni si sta riprendendo. C'è stata quella fase straordinaria, Guidolin, incredibile, in cui l'Udinese è arrivata anche in Champions. Poi
2010
i Pozzo hanno avuto delle difficoltà, sono stati anni difficili. Io rivedo anche proprio negli acquisti un Udinese sta iniziando, tornando a fare un certo tipo di calcio intelligente, giocatori molto interessanti. E hanno preso questo allenatore semi sconosciuto, Runajić, che nessuno conosceva, che è molto bravo, perché effettivamente, come hai detto te poco fa, anche nel big match è riuscito a fermare varie squadre. Quindi è un allenatore molto interessante. Secondo me l'Udinese si salva proprio tranquillamente, non ho dubbi.
Come l'Empoli,
anzi, okay. Sono ancora più contento dell'Empoli. La società mi piace molto, gestita dai Corsi, e sono una proprietà molto, insomma, lungimirante. Fanno calcio, hanno sempre preso allenatori interessanti. Giampaolo,
ne hanno lanciati
tanti giocatori. Quindi è gestita benissimo. E D'Aversa, che è un allenatore che l'anno scorso, dopo la capocciata che aveva dato al giocatore, credo del Lecce,
mi sembra del Lecce,
era in un momento di difficoltà. Invece io l'ho sempre considerato un ottimo allenatore, perché a Parma aveva fatto un ottimo lavoro. E devo dire che l'Empoli sta andando bene, una bella squadra, ha battuto la Roma, ha fermato la Juve, e comunque ha fermato altre squadre, è andata a vincere su campi difficili
e soprattutto mai meritatamente,
è una squadra solida, esatto. Prende pochi gol, quindi è una squadra molto molto interessante. Io passerei al Torino, che hai citato, bravo, poco fa,
e infatti la cosa paradossale è questo, perché queste due stanno sopra, il Torino sotto, ma il Torino dici ma sta sempre in quella posizione, vero, però di solito ci sta, perché dimo sempre l'eterna incompiuta al Torino, nel senso sta sempre, arriva ottava, decima, undicesima, non c'ha mai quello snow, non c'ha mai quello sprint per andare in Europa. Quest'anno, ripeto, un inizio straordinario, e poi c'è anche da dire molta sfortuna, come per l'Empoli prima che stavo per citare, però non ti ho interrotto, Pazzini, che sta facendo, un giovane molto interessante, che sta facendo benissimo, che si è infortunato abbastanza gravemente, chissà tra quanto tornerà. Il Torino, certo, c'è da dire, ha iniziato benissimo con Zapata lì davanti, anche Adams che stava facendo benissimo, Zapata ha fatto il crociato, poi magari la puntata la chiamiamo i crociati della stagione 2024-2025, non le crociate, perché veramente quest'anno ne sono partiti tantissimi. Torino che ha iniziato bene e adesso, insomma, dopo l'infortunio di Zapata, che si sta ritrovando, insomma, sta tornando ai livelli, diciamo così, atalantini, no? Bergamaschi, dove aveva abituato benissimo anche i fantallenatori, in questo caso io non ce l'ho. Mi ha detto bene, perché uno ha dovuto scegliere tra lui e Vlahovic, mi ha detto bene. Che dire, però, sta facendo fatica, si ritrova sotto Empoli, sotto Udinese, sotto Bologna, in una stagione, come stiamo dicendo, che essendo così strana, passatemi il termine, perché veramente sei squadre in due punti, poi da lì in poi c'è un po' tutto un miscuglio, ma aspettavo qualcosa in più. Certo, gli infortuni fanno male, però quest'anno rispetto agli anni scorsi, e dicevo, sai che se fa quel passo in più ce la può fare, quest'anno non lo vedo proprio, anzi quest'anno dico, non te dico per tanto, però deve stare attenta alla lotta di retrocessione, in senso ovviamente si salva, però quest'anno un occhio di più rispetto alle stagioni passate, secondo me, Leo.
Sì, Torino è partito molto bene, hanno cambiato allenatore dopo due anni con Ivan il Terribile, di cui dopo parleremo. Io credo che le critiche a Vanoli in questo momento siano legittime, perché il Torino sta andando molto male, però c'è anche da dire che Cairo non aiuta neanche i suoi allenatori, perché il Torino viene comunque ogni anno, perde giocatori importanti, cioè hanno venduto al povero Vanoli, hanno venduto pieno inizio di stagione, a fine mercato Bellanova.
Sì.
Quindi
grande contestazione lì,
grande contestazione, hanno giusto. Detto addirittura Cairo boia qualsiasi cosa, chiaramente, perché là insomma giustamente prendono seriamente le cose. È vero pure che ha avuto delle partite complicate negli ultimi tempi, sentivo in ultimi giorni la possibilità di esonerare Vanoli per riprendere Mazzarri, che sarebbe la pietra tombale su Cairo, il Torino, perché è uno scherzo, cioè io spero per loro no, perché Vanoli insomma è un ottimo allenatore che, come tutti gli allenatori con un'esperienza ridotta rispetto ad altri, ha bisogno di tempo,
anche ridicola, perché niente,
ma allenato in B ha fatto molto bene al Venezia, in B li ha portati in Serie A, però è chiaro che Vanoli ha bisogno di tempo, era partito molto bene, adesso c'è un momento chiaro che se Vanoli da qui ai prossimi 10 partite ne vince una, ne perde 9, è giusto che vada a casa come tutti gli allenatori. Quindi secondo me, ecco, sono curioso di vedere come continuerà. Io parlerei, mi andrebbe di parlare adesso della società più ricca del mondo, vorrei dire una cosa, d'Italia.
Il Como.
Vorrei parlare.
Io l'accomunerei, se sei d'accordo, con una invece più povere, il Verona.
Il Verona.
È una media, nel senso ce l'hanno, però anche qua la squadra che di sicuro non è tra le più ricche è il Cagliari. Tre squadre che stanno tutte e tre a media classifica. Io faccio un commento generale su tutte e tre, veloce, perché poi insomma
andiamo
sì su quello che magari interessa anche di più, essendo noi di Roma, quindi ci siamo. Che dire, Cagliari è in linea con le aspettative che avevo, niente di che, anche qua però rispetto all'anno scorso un pochino più paurosa, in senso non è scontato giocare con Cagliari. L'anno scorso andare a Cagliari sembrava quasi passare il biglietto sull'autobus, che ci vincevi sempre e comunque. Quest'anno invece non è scontato, l'ha dimostrato.
Ser Claudio però li ha salvati.
No, vabbè, Ser Claudio sì, però poraccio, anche la squadra. Cioè, vabbè. Quest'anno però tipo l'ultimo hanno fermato il Milan, perché sì, il Milan di quest'anno, ma sempre un Milan che ha vinto 3-1 a Bernabeu, che c'ha Leao che faceva un gol, ovviamente che si è preso il gol contro il Fanta, eccomi presente, figuriamoci, anche Leo all'altro, vabbè, lasciamo perdere, e comunque ha pareggiato. Como, società più ricca, forse tra le più ricche al mondo, patrimonio netto, se non ricordo male.
Sono coreani?
Giapponesi. Se non ricordo male, due fratelli giapponesi, 42 miliardi di patrimonio, insomma, non sì. Si parla proprio di poco, squadra che è ricca, infatti, simil Monza un po', no? Anche se poi va a vedere il patrimonio, si parla di tipo 8 volte quello del Monza, però che è venuto in Serie A, ha iniziato male, malissimo, tipo il Monza appunto 2 anni fa. Però adesso si sta ritrovando, anche qua giocatori molto interessanti, Nico Paz, tra l'altro convocato in nazionale maggiore in Argentina, se non ricordo male, ha anche fatto gol. Ci sono giocatori interessanti, insomma è arrivato anche Sergi Roberto, che mo se fa male un po' sì un po' no, però anche quello aiuta. Peperena in porta, vabbè, lasciamo perdere. Però insomma anche qua squadra molto interessante. Poi c'è il Verona, che invece sono veramente felice, il Verona, sono veramente contento, perché l'anno scorso, come abbiamo detto, nel baratro una certa Baroni, io per quello dico che ha fatto un miracolo, perché l'anno scorso la seconda parte della stagione, squadra veramente da, penso, media classifica, ma di Serie B, non neanche di Serie A, cioè penso giocava Verona della seconda parte di stagione della scorsa stagione contro il Parma della scorsa stagione, il Parma vinceva pure agilmente, invece molto bene, insomma comunque non si parla di numeri straordinari, perché si parla 12 punti per Verona, 10 per Como, 10 per Cagliari, però sono squadre che secondo me questo anno sono squadre che lotteranno per non retrocedere, che però rispetto a due di cui parleremo poi tra pochissimo, secondo me hanno di più. Veloce flash su queste tre.
No, Como molto bene, gioca bene, Fabregas è un allenatore molto interessante, nonostante una, secondo me non un mercato eccezionale, perché diciamo un po' il cimitero degli elefanti.
Sì, esatto, bravissimo, è vero.
Però invece è riuscito, una squadra secondo me un mix di esperienza, un po' di bolliti e di giocatori magari più giovani, tipo come hai detto te, Nico Paz, sta facendo molto bene, secondo me si salveranno. Il Verona sta lavorando bene, sono risorti contro la Roma e non mi sorprende, hanno una squadra oggettivamente come lo scorso anno veramente scarsa.
Tankstedt.
Esatto, però Zanetti sta lavorando bene. E la terza squadra abbiamo citato, di cui parlavi, qual era? Scusami.
Cagliari, di Sir Claudio,
di Nicola, che è stato anche lui a un passo dall'esonero. Si sta riprendendo. Il Cagliari ha anche una squadra oggettivamente piuttosto scarsa, e come il Verona dovrà veramente sudarsi fino all'ultimo la possibile salvezza. Quindi secondo me anche il Cagliari bene, però devono stare attenti.
Però tutte e tre squadre che se la dovranno lottare, che però assolutamente ad oggi diciamo sarebbero salve, due squadre che oggi non sarebbero salve, e secondo me a fine anno, lo dico qua, una sicuro che il Venezia non lo sarà, Lecce non lo so, però insomma
sì,
Venezia,
Francesco si è ripreso sì, questa patata bollente.
Vabbè, Venezia
come il Frosinone, ma
diciamo se hai commenti buono. Veloci, il mio è: non mi aspettavo niente di più, ma neanche niente di meno. Sì, questo è il Venezia, quindi questo può fare, infatti ha 8 punti come il Monza, che sta facendo male, il Lecce ha 9, insomma comunque anche qua appunto la classifica è talmente corta che se il Venezia vince e il Como e il Cagliari perdono stanno sopra, quindi stiamo tutte là.
Certo,
però Venezia insomma secondo me neanche male, è quello che posso fare, perché pure qua giocatori insomma di livello un po' così. E idem il Lecce, un po' più deludente di sicuro, dopo la scorsa stagione aveva fatto comunque una buona stagione secondo me, e tra mille difficoltà, cioè poi si erano ripresi bene insomma, però Venezia e Lecce per me molto molto male, non so se altro aggiungere.
No, Di Francesco ripeto, si è preso un'altra squadra come il Frosinone, ma ormai quella la sua dimensione, Lecce si è andato Gotti, ma questa nuova si sono presi Giampaolo, quindi
hanno... torna a Roma, leggo
hanno preso Giampaolo e Lecce, quindi hanno deciso di andare direttamente in Serie B, neanche provarci, quindi
fantastico, direi.
Io fantastico. Potremmo parlare dell'altra squadra di Roma? Vogliamo?
O prima andiamo sulla prima in campionato?
Dai,
lasciamoci
lì. Parliamo prima di Napoli.
Come al solito, Juve e Roma, giusto che siano le ultime. Per chi non sapesse, io tipo Juve, Leo, Roma. Poraccio, esatto. Napoli-Inter, anche qua, sai che ti dico, in realtà non ho molto da dire. Napoli, io me l'aspettavo perché ha fatto un ottimo mercato. Ha un allenatore, detto anche qua un po' in francese, anzi in romano puro, coi controcoglioni, perché veramente, coglioni mi raccomando con la J, perché è romano, però tanta roba, Napoli che gioca bene, e qua poi ecco un'altra cosa molto triste che cito, i giocatori che giocano in Inghilterra e vengono in Italia sono fenomeni, McTominay qua pare Iniesta,
Pronuncia McTominay.
McTominay, scozzese United, che invece United non giocava, faceva panchina a casa mia, per carità, ma a casa mia l'anno scorso era un panzone, quindi lasciamo perdere. Ha sbracato come tutto United, infatti poi Ten Hag si è visto che fino ha fatto. McTominay che sta facendo il fenomeno, Napoli che si è ritrovato, è tornato in dimensione, diciamo, secondo me scudetto prepotentemente, però anche qua non la vedo forse pronta a uno scudetto, secondo me sicuro farà la Champions, però vediamo. Sull'Inter invece un po' di delusione c'è, è una squadra diversa, ovviamente molti commenti sono veloci, però perché per esempio della Roma in questa stagione, in questa puntata, noi dovremo parlare necessariamente un po' di più. Poi magari ovviamente, come abbiamo detto, come ormai chi ci segue da tanto e sappiamo che siete in tantissimi, vi ringraziamo e siamo felici di riascoltarvi, insomma di riascoltarvi, di che voi ci ascoltiate più che altro, vedi che esatto. E poi ne parleremo ovviamente, come sapete, durante tutta la stagione delle squadre. Inter che rispetto all'anno scorso molto peggio, la carta d'identità conta e per molti questi giocatori lo fa. Non si è rinnovata praticamente niente, ha preso Taremi, che secondo me volevano fare il Dzeko bis, ma con tutto il bene tra Dzeko e Taremi passano almeno 3-4 categorie, con 3-4 categorie intendo che uno ha giocato sempre un po' al Porto e uno ha giocato in mezzo Europa nelle squadre più forti, quindi che dire, l'Inter che delude, però anche lì sta lì, perché comunque l'Inter è forte, ha un organico forte, in Champions sta facendo benissimo, quindi molto bene in Napoli, l'Inter peggio, e nonostante fa peggio sta messa così, quindi figuriamoci.
Sì, il Napoli, come hai detto te, non è una sorpresa, Conte senza coppe è quasi sempre
un demone,
una certezza, adesso è entrato nella sua fase di crearsi dei nemici, come faceva per esempio Mourinho, è molto simile a questo punto di vista, ha attaccato il VAR, le cose, quindi ci sta, perché secondo me lui crede seriamente
che Napoli,
quello che dice è che il Napoli possa seriamente lottare per vincere lo scudetto. Secondo me lotteranno fino alla fine, poi vedremo. Napoli non gioca benissimo, ma Conte non viene preso per questo. L'Inter, secondo me, tu hai parlato giustamente della carta d'identità ormai, no? Dell'età di qualche giocatore, i vari Mkhitaryan, Acerbi, Sommer, ci sta.
De Vrij, che l'anno scorso era stato tenuto tipo Goku, pronto a ripartire, invece mo quest'anno...
Questo fa molto ridere, questa citazione che ha detto, perché non sa neanche chi è Goku.
Esatto, però quell'immagine è un meme, quindi la conosco.
Esatto, è solo per il meme, Dragopolo non lo conosce.
Però tipo De Vrij invece quest'anno l'hanno ributtato dentro.
Esatto, io credo il problema dell'Inter, oltre alla questione dell'età, che può essere sicuramente vero, è legato secondo me a un po' la pancia piena, perché dopo che tu vinci uno scudetto, secondo me ci può stare un po' di
ventesimo domini,
sì, ci può stare, come dire, un po' di rilassamento, però se attenzione, si sono un po' sbragati in campionato, perché per esempio in Champions l'Inter ha fatto prenette filotto, è andato a pareggio a Manchester, non ha incassato gol, mentre in Italia incassa tutte le partite gol, quindi secondo me l'Inter
è già 14 gol presi.
Esatto, io credo che in Italia l'obiettivo sì sarà quello di riprovare a vincere lo scudetto, però il vero obiettivo di Inzaghi secondo me può essere la Champions.
Beh, la dimensione europea,
sì.
E come hai detto te, secondo me ci sta, perché insomma l'anno scorso hai vinto il 20° scudetto, la seconda stella, quindi appunto pancia piena dal punto di vista ci può stare, però secondo me comunque è una squadra che o lotterà fino in fondo, o comunque in Champions sicuro ci arriva, proprio perché in Champions magari potrebbe fare grandi cose, e per adesso sulla carta all'inizio stagione e sul campo sempre in questa, diciamo in questo inizio, sì, sempre di questa nuova season potremmo dire, sta facendo benissimo in Champions e per adesso è una dei più forti. Arriviamo alle ultime due, lo sapete ormai, chi ci conosce sappiamo che ci teniamo il piatto caldo sempre alla fine.
Vai.
Uno dice, che so, la prima e seconda in classifica? No, esattamente la sesta, anche se la sesta ha due punti dal primo, ha un punto da quinto, quarto, terzo, secondo posto. E una è dodicesima, adesso ci arriviamo. Parliamo magari prima della Juve,
vai,
velocemente, perché qua non c'è tanto a dire, cioè ne parleremo durante la stagione, perché ovviamente la Juve ci sarebbe una puntata di ricarichi, perché ha rinnovato tutto, nuovo allenatore, nuovo stile di gioco, nuovi giocatori, tantissimi nuovi giocatori. Però ecco, una costante della Juve è sempre quella, gli ultimi, gli infortuni, quelli purtroppo non spariscono mai.
Cabal stesso si è rotto adesso.
Sì, Cabal oggi, noi stiamo registrando di martedì 12, a me due ore, sono le 8 di sera, a me mi è arrivata alle 6, 7, alle 6, 5 di pomeriggio la notizia, Cabal si è rotto, rischia tutta la stagione fuori, perfetto, proprio.
Ah, vedi che disastro.
Sì, fantastico, Cabal adesso sta facendo benissimo. Juve che però ha cambiato tanto, sta trovando una nuova dimensione. A proposito di certezze per la Juve, non solo gli infortuni, la difesa. Juve che ha preso solo 7 gol, ne ha fatti 21, che per l'abitudine della Juve sono comunque sia tanti. Un nuovo modo di giocare, dove giocano tanti, cambia molto, segnano in tanti. Ci sono ancora i giocatori che si devono sbloccare. Kuminers ancora deve essere quel cup, secondo me. Vlahovic sta facendo una buonissima stagione, e ricordiamo sempre che io credo che rompe i coglioni, squadra francese, io dico sempre gioca solo lui, perché senza, se non gioca lui la prima punta è Yıldız, Mangula, ha provato UEA. E per dire, numeri della Juve che comunque sono buoni, non ha ancora perso in campionato, una sola sconfitta a stagione con Lille, in Champions sta un pochino più faticando, però comunque sia le prime due vittorie molto convincenti, quella con l'Ipsia è una grandissima prestazione, insomma, che dire, 6 vittorie, 6 pareggi, la pareggia è tornata, mi ricorda la Juve del primo Conte, a proposito di chi è adesso primo in classifica, che a Juve pure lì, la prima stagione la Juventus non perse una partita, però ne pareggiò tantissime, e qua la tendenza è uguale, però 7 gol presi, 21 fatti, per rendere idea, Napoli primo ne ha fatti 2 in meno e ne ha presi 2 in più, però anche qui la Juventus secondo me deve trovare la propria dimensione, e quando la troverà secondo me c'è il rischio che sia tra le favorite.
Sì, a me sai quanto mi piace Thiago Motta come allenatore, sta avendo come tutti gli allenatori all'inizio delle difficoltà, credo che la Juventus viene da 3 anni di Allegri, comunque si giocava in una maniera diversa, c'era un'idea di calcio completamente diversa, e non è così semplice e immediato pensare ok, cambiamo allenatore dopo 3 anni, il sistema di gioco è quello, si giocava in quella maniera, arriva Thiago Motta, pronti, partenza, via, giochiamo come vuole lui, ci vuole tempo. La Juventus comunque è imbattuta. Un difetto di Thiago Motta è la pareggite, perché anche a Bologna ha pareggiato tantissime partite, ne sta pareggiando una marea alla Juventus, 6, la metà delle partite ha pareggiato e sono troppe, era meglio perderne una, non lo so. In Champions secondo me e anche con l'Inter, scusa, ci sono due partite che mi hanno dato la sensazione, questa è la Juve che vuole Thiago Motta, con l'Inter e con l'Ipsia, che paradossalmente sono le due partite in cui la Juve ha concesso di più, perché è stata libera di giocare a calcio con un avversario che non è che si difendeva, cioè giocava, capito? Cioè Thiago Motta va in difficoltà, la squadra di Thiago Motta va in difficoltà nel momento in cui deve affrontare squadre a difesa schierata, sempre faticato quest'anno. Nel momento in cui è riuscito a affrontare due squadre che giocano a pallone, a viso aperto, come Inter, l'Ipsia si è divertita. 4 gol all'Inter, 3 poi certo, 4-4, 3-2, però si è divertita. Quindi secondo me voglio vedere dove andrà Thiago Motta, cioè il lavoro di Thiago Motta è improntato verso cosa, cioè questo è molto importante da capire. È il primo anno, quest'anno secondo me la Juve deve arrivare in Champions, crescere, non credo che vincerà lo scudetto, poi si può mai sapere, però ha bisogno di tempo, molti giocatori sono arrivati dopo, Cop Miners e tutti. Io direi, se per te va bene, passiamo alla Roma. Faccio, se vuoi, il mio monologo di 3 minuti, 3-4 minuti, e poi ti lascio dire quello, se vuoi dire qualcosa.
Amici romanisti, vi lascio qua la voce del popolo, no, almeno no, di una parte, però penso di sicuro alcuni punti siano incontestabili. Ovviamente io e Leone abbiamo già parlato a microfoni spenti, anche un nostro grande amico che ci sente, Giovanni, che insomma
è molto contento di alcune cose che abbiamo detto.
Sì, lasciamo perdere, però insomma...
Giovanni, se ci stai ascoltando, José Mourinho,
vabbè, ovviamente no, insomma, ma al momento penso manco Guardiola, cioè.
No, neanche Guardiola.
Insomma, piccolo inciso lo faccio io. Situazione, vai, penso, punto più basso della Roma degli ultimi 20 anni, probabilmente. E situazione catastrofica per tantissime cose. Adesso Leo proverà in questi pochi minuti che ci rimangono di trasmissione. Vi ringraziamo ancora per averci seguito come al solito fino alla fine. Ci risentiremo ovviamente venerdì prossimo, questo poi ve lo diremo più avanti. Leo, dici, provaci a fare una piccola sintesi di tutto ciò che è successo. So che servirebbero 3 ore. Tu provaci in 3 minuti.
Allora,
romanisti all'ascolto, provate a non piangere, però so che è difficile. No,
parte tutto il 16 gennaio con l'esonero di Mourinho. Facciamo un po' ripercorriamo le
storytelling.
Tappe, storytelling, ripercorriamo le tappe del disastro targato Dan Friedkin. Viene esonerato Mourinho legittimamente, nono posto, viene preso Daniele De Rossi, che nei suoi mesi alla Roma fa abbastanza bene, e questo, diciamo, porta i Friedkin a dire e a scegliere De Rossi come allenatore del futuro. E decidono di fare un triennale a 2 milioni e mezzo a stagione. I soldi sono loro, è legittimo. De Rossi dimostra di poter allenare la Roma, è, diciamo, il frontman della società e anche un parafulmine come era stato Mourinho, quindi loro scelgono comunque un allenatore romano e romanista che ha anche dimostrato di fare bene. Un'estate turbolenta, un mercato complicato, i giocatori non arrivano, viene nominato un direttore sportivo, Gisolfi, da Nizza, che non ha chiaramente le physique du role, non lo dico a caso in francese perché lui il francese è l'unica lingua che mastica, in italiano dopo 6 mesi non lo sa dire, non lo sa parlare. Mercato neanche così sbagliato, ma sono arrivati molti giocatori in ritardo, i difensori come Hummels ed Hermoso. A un certo punto si decide di, scusami, vai.
No, che poi, se posso dire, tra l'altro, mercato, diciamo, nuovo per una Roma che negli ultimi anni, ormai da penso 3-4 stagioni, aveva avuto sempre paletti per, insomma, incongruenze che c'erano state, ormai si parla di 5-6 stagioni fa, appunto, coi conti, erano stati appunto fatto degli accordi per dei paletti, e la Roma quest'anno, che insomma era finito, diciamo, questo accordo, dimostra che la potenza finanziaria, che molti tifosi purtroppo bigotti, un po' ignoranti, c'è da dirlo, perché ma perché non spendono sta americani? Perché non si poteva fare, mo che si poteva fare, in effetti hanno speso, però poi anche qui mo Leo continuerà, diciamo, la storia, farà capire che forse alcuni di questi acquisti non erano poi così giusti, però forse il problema non sono neanche stati i singoli giocatori.
Quindi poi l'inizio di stagione è complicato, ci sono delle dinamiche interne complicate, Lina Soluku, la vera padrona di Roma, il vero capo, perché è ex amministratrice delegata, e qui Friedkin hanno delegato tutto, compreso l'esonero di Daniele De Rossi, che non era, è stato fatto fuori dall'interno, perché lei voleva Palladino e... oddio, adesso non mi ricordo il nome del direttore sportivo, ma vabbè. Quindi De Rossi viene esonerato in maniera clamorosa, senza una questione logica, dopo 4 giornate, e Lina Soluku e i Friedkin decidono di affidare la panchina della Roma a Ivan Juric. E la scelta è dettata dal fatto di amicizie e di rapporti con Beppe Riso, agente di Ivan Juric.
E anche di alcuni giocatori della Roma.
Esatto, di Cristante Mancini. Juric inizia anche abbastanza bene, vince l'Udinese, pareggia al Bilbao. Da quel momento in poi la Roma Juric implode in se stessa. Juric, che commette errori di comunicativi, tattici, che non ha mai commesso, perché decide completamente di snaturarsi, di non fare lo Juric, sembra un gemello scemo, con tutto il rispetto.
Il fratello cattivo di
Juric, che non lo vediamo più in tuta, ma anche, quindi, anche nel linguaggio, nel body language, come mi piace molto parlare in inglese, lo dico pure io, il linguaggio del corpo di Juric è completamente diverso rispetto a quello che aveva. Prima si passa da una Roma in paradiso a una Roma che sta all'inferno, siamo in una situazione di merda, parole di Juric. E insomma, la situazione è talmente drammatica che potrebbe essere esonerato dopo il 5-1 di Firenze, invece no, la si aspetta, dopo Verona 3-2 la si aspetta, e invece viene esonerato dopo Roma-Bologna 2-3 con un comunicato in cui, imbarazzante, in cui neanche viene nominata la parola esonero, ma si ringrazia solo Juric per il suo operato, per aver gestito una difficile situazione creata però dai proprietari stessi.
Che tra l'altro, scusa Leo, quando hanno detto appunto, quando arriva un comunicato lì ben più lungo dove c'erano delle motivazioni, no, per l'esonero di De Rossi, e soprattutto veniva citato il motivo per cui
per vincere
stato
preso i trofei,
per vincere i trofei.
Esatto, bravo.
I trofei, ecco, diciamo che non penso arriveranno, poi vediamo, la stagione è molto lunga, però... Poi Leo, parlando all'esterno, la cosa più incredibile, oltre che di Ivan Juric, l'atteggiamento poi sul campo, secondo me, da tifoso neutro, è una cosa che veramente trovo imbarazzante. Da tifoso eventuale della Roma, se fossi nato così, per fortuna no, ovviamente si scherza, amici della Roma, tifosi che invece sono sempre caldi, veramente, ecco, probabilmente anche per questo se la sono, diciamo, stanno subendo di più, una società che ha tra le tifoserie più calde, veramente, e anche però per la quantità di tifosi più contrastanti, questo c'è da dire, ci sono tantissime idee, però insomma, da tifoso eventualmente, se fossi stato da Roma, probabilmente la cosa più mi avrebbe fatto incazzare, perché ovviamente è anche inutile andare più sul formale, perché questo è il linguaggio del corpo dei giocatori, che veramente anche, quello è imbarazzante,
anche quello è imbarazzante, assolutamente sì sì sì.
Non quindi, so se hai altro da aggiungere,
no, l'unica cosa che Juric è stato esonerato domenica dopo la partita, siamo a martedì sera, non c'è ancora un allenatore, non c'è un amministratore delegato, cioè Ghisolfi da solo che neanche viene considerato. Io faccio un appello e poi veramente concludiamo: vendessero la Roma, perché è come dice qualcuno, ci siamo rimasti solo noi tifosi. Non voglio fare il populista, ma questa è l'amara verità. Sperando che da domani venga annunciato l'allenatore e che insomma il futuro della Roma sia più roseo di adesso, perché siamo, come ha detto Juric, l'unica cosa giusta detta in due mesi, siamo nella merda.
E allora fateci sapere poi eventualmente anche sui social della radio. Ricordiamo anche il nostro Instagram _ non esperti di calcio _, magari venerdì, no? Anche una vostra idea su questa puntata, fateci sapere, ovviamente lo sapremo anche noi, cosa ne pensate. Penso, mi auguro anche per i tifosi della Roma, che sarà stato annunciato un nuovo allenatore, in generale anche le vostre opinioni su questo inizio di stagione, perché comunque ormai, come abbiamo detto, in campionato sono passate 12 partite, in Coppa Europea già siamo a metà del percorso del nuovo gruppone, la vostra opinione su questo, insomma, diteci tutto quello che volete dirci, fateci domande che magari poi nella prossima puntata ne prenderemo anche di riferimento per gestire gli argomenti della prossima puntata, che ricordiamo questa stagione sarà venerdì. Abbiamo un attimino rivisto la programmazione, non più di mercoledì, perché venerdì, diciamo, è l'inizio della settimana sportiva, che ormai non è più lunedì ma inizia di venerdì con la Serie A e tendenzialmente va avanti anche fino a giovedì con le coppe europee. Fateci sapere se anche questa idea vi piace, insomma speriamo che questa puntata vi sia piaciuta, siamo felici di aver ricominciato, non ci fermeremo più ovviamente fino a fine stagione. Ci sentiamo venerdì prossimo alle 18 e allora io direi che da Checco
e Checco e Leo
e Leo è tutto. Scusate. Allora io direi che buona serata
e buon football. We'll be right back.